Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi è il nostro ospite, una nostra vecchia conoscenza, Paolo Morandotti da Arena Po, che proprio di recente ha redatto un articolo sul suo blog in relazione al tema della giornata mondiale della radio, ovvero intelligenza artificiale e radio. Buonasera Paolo e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario, un saluto anche a chi ci ascolta.
Ecco, allora, tanto per cominciare, vogliamo riassumere ai nostri ascoltatori i temi di questo tuo articolo. Ecco, tu dici una cosa forte, cioè la radio un secolo fa ci ha unito tutti, ma l'intelligenza artificiale oggi sta cambiando le regole del gioco. In parole povere, per chi ci ascolta da casa, che cosa sta succedendo davvero tra radio e intelligenza artificiale, Paolo?
Beh, io parto dal presupposto che la storia dei media negli ultimi 100 anni può essere letta come un unico percorso che comincia proprio dalla nostra amata radio, cioè la radio è stata la prima tecnologia capace di portare la stessa informazione nello stesso momento a milioni di persone diverse in luoghi diversi con censo e cultura diversi. Cioè ha tolto di mezzo molte delle barriere che fino ad allora avevano stratificato la nostra società. Non serviva più saper leggere, non serviva comprare un giornale, non sapeva vivere in città, bastava accendere un apparecchio radio e accedevi a tante informazioni nuove. Per questo la radio non è solo un mezzo, è un ambiente, un luogo, nel senso poi che Meyerowitz preciserà meglio tanti anni dopo. Ha cambiato, cioè, in modo irreversibile la maniera in cui le persone percepiscono il mondo e si percepiscono tra loro. E poi è arrivata la televisione, che ha aggiunto l'immagine alla voce. E non è semplicemente un nuovo cinema, no? È un passaggio enorme. Non ascolti più soltanto, ma vedi, il mondo ti entra in casa e toglie spazio però alla fantasia, all'immaginazione. E allora diventa un focolare domestico, il luogo intorno al quale la famiglia si ritrova, dove però si costruisce anche un forte immaginario comune. In seguito poi arrivano i computer, arriva internet, arrivano i telefoni cellulari. Ognuno di questi aggiunge un pezzo, no? L'interattività, la rete, la connessione continua. Ma quello che è importante è che nessun mezzo sostituisce l'altro, no? Si accumulano, si intrecciano, si trasformano a vicenda, si contaminano, però c'è una sostanziale continuità, nel senso che fanno parte tutti dello stesso movimento storico. Ampliano l'accesso all'informazione rendendola immediata. La radio abbatte le barriere del censo, la TV abbatte quelle dell'alfabetizzazione, internet abbatte le barriere della distanza e la telefonia mobile abbatte il limite del luogo. Quindi è un secolo di progressiva apertura, di democratizzazione, di espansione di questo, questo trend. McLuhan, sai, ha mostrato come ogni mezzo è un'estensione delle facoltà umane e come la sua introduzione modifica l'equilibrio cognitivo, sensoriale della società. La radio estende l'udito, la televisione la vista, il computer la mente.
Ecco, ma facciamo un attimo un passo indietro, aspetta, prima di arrivare a McLuhan che hai citato nel tuo articolo, torniamo di nuovo, diciamo, al cosiddetto luogo sociale che tu citi nel tuo articolo. Una volta la radio era il posto dove ci si incontrava per ascoltare una voce amica, oggi con l'intelligenza artificiale può creare contenuti da sola, ma non è che rischiamo di trasformare la radio in un freddo distributore di canzoni, anche di programmi, ovviamente scelto da un computer, perdendo, diciamo, quel calore umano che ci faceva sentire meno soli?
Questo è il punto di rottura rispetto alla tradizione che ti ho raccontato. Cioè, mentre con la radio, la televisione, internet, il problema era raggiungere più persone possibile con un messaggio creato da un uomo, con l'intelligenza artificiale il problema invece è come gestire correttamente la quantità enorme di informazioni che l'intelligenza artificiale può sintetizzare e distribuire. Perché l'intelligenza artificiale non estende i nostri sensi come facevano i mezzi che ti ho citato prima, no? Estende la nostra capacità di pensare, di analizzare, di ricondurre a sintesi le nostre conoscenze. Quindi è un salto di grande livello. Perché non è più un canale l'intelligenza artificiale, è un collaboratore, è un agente cognitivo. Adesso quello che prima si limitava a portarci contenuti umani, adesso è veicolo di, almeno potenzialmente intendo, è veicolo di un qualcosa che crea i contenuti, li interpreta, li riorganizza, in base al modo in cui è stato addestrato, come si
E
dice.
quindi diciamo, se tornando al discorso che facevi tu su McLuhan, diciamo la verità, la radio è fatta di voci, di respiri, di emozioni. Se l'intelligenza artificiale diventa il nuovo cervello che gestisce tutto, che fine fa appunto la magia della voce umana? Rischiamo di sentire speaker perfetti ma senza anima?
Sì, e questo è quello che può succedere, ma può succedere in tutti i mezzi di comunicazione che conosciamo. In parte sta già succedendo. Può essere un social, può essere un post da qualche parte, può essere una notizia creata d'arte. Noi sappiamo che la disinformazione è sempre stata veicolata anche dai media tradizionali. Solo che all'epoca c'erano anche gli anticorpi per queste cose. Noi che abbiamo per decenni ascoltato le onde corte, abbiamo affinato una certa capacità di confronto delle informazioni che ricevevamo
Sì,
tramite le onde
senz'altro.
radio e sapevamo in qualche modo interpretarle e fare noi quella sintesi che oggi viene affidata all'intelligenza artificiale.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, l'UNESCO ci teneva a sottolineare che l'intelligenza artificiale non è una voce. Diciamo che siamo sempre di fronte al solito annoso problema del computer, della macchina che sostituisce l'uomo. Diciamo che si perde quel senso del bello della diretta, no?
Beh, è un aspetto sicuramente importante del problema, cioè molti pensano che l'intelligenza artificiale possa essere letta come un'evoluzione dell'automazione, dei processi che tutti noi conosciamo, sperimentandoli anche quotidianamente da parecchi decenni. Personalmente credo che invece vada considerata non solo sotto questo aspetto, ma anche sotto quello sociale. Da qui sostengo che è un momento di rottura nell'evoluzione della società, esattamente come la radio lo fu circa un secolo fa, e quindi va affrontata in un contesto multidisciplinare, che non è più né tecnologico né sociale, ma un insieme di tutti i campi in cui l'intelligenza artificiale può essere usata. Sicuramente noi, radioascoltatori di vecchia data, ahimè, molto vecchia, siamo più sensibili ai temi che tu proponi, cioè la natura della trasmissione radiofonica, non solo nel fatto che una voce umana ti parla e quindi c'è tutto quello che ne consegue, ma la naturalezza anche del modo in cui viene preparata. Noi sappiamo bene o male quanto ci vuole a fare una trasmissione radiofonica, no?
Beh sì,
Abbiamo
direi.
passato un sacco di tempo,
una vita, lo posso anche dire, Paolo.
Però diciamo che poi c'era
anche un altro aspetto che tu sottolineavi nel tuo blog, nel tuo articolo, quello diciamo dell'autorialità, no? Facciamo un esempio pratico: se un'intelligenza artificiale domani prende i tuoi vecchi testi, i tuoi archivi e ci costruisce sopra un programma perfetto, chi è l'autore? Tu che hai vissuto quelle storie o la macchina che le ha messe insieme? Chi comanda davvero in regia, Paolo?
Beh, questo è un altro problema di quelli difficili da risolvere. Riconoscere le caratteristiche dell'autore, l'autorialità, no, che tu citavi. In pratica, quando noi leggiamo l'articolo, ascoltiamo un pezzo, vediamo un servizio in TV di un determinato autore, in un certo senso conoscere l'autore ci permette già di capire qual è il background culturale di quell'autore, quindi possiamo sapere in anticipo quale sarà la sua chiave di interpretazione della realtà. Con l'intelligenza artificiale questo non succede, perché la sua chiave di interpretazione è il modo in cui è stata addestrata, e quel modo noi non lo conosciamo. Noi non sappiamo neanche qual è l'intelligenza artificiale che ha scritto le cose che leggiamo.
Diciamo che è intervenuta anche una nuova disciplina del diritto di autore in Italia, perché nel passato si diceva che ogni volta che c'era una modifica a un testo era un diritto d'autore a sé, invece adesso è un po' cambiato tutta la storia. Ma volevo farti un'altra domanda, oramai che siamo quasi in addirittura d'arrivo, Paolo. Diciamo, alla luce della tua esperienza, tu hai collaborato tantissimo anche con Radio Cooper, hai fatto delle trasmissioni con loro. Ecco, di fronte a un giovane che vorrà intraprendere il lavoro di fare la radio, che cosa avresti da consigliare? Di utilizzare di più un software, di impegnarsi sulla ricerca di algoritmi?
Posso dire una cosa: la prima volta in cui ho affrontato in una trasmissione radio il tema dell'intelligenza artificiale è stato nel 2000, quando collaboravo con la Radio Vaticana. In questi più di 25 anni credo che potrei dare sempre lo stesso consiglio: l'intelligenza artificiale non deve mai avere l'ultima parola. Cioè, usiamo pure gli strumenti che vogliamo, usiamo l'intelligenza artificiale che vogliamo, ma la responsabilità di quello che si dice alla radio è sempre di chi decide di mandarlo in onda, non dell'intelligenza artificiale che la produce. E questo senso di responsabilità è quello che ancora ci rende tollerabile.
Ecco, tu hai citato non a caso Radio Vaticana, che so che hai un buon rapporto anche con loro, e non a caso proprio dagli ambienti cattolici è venuto fuori una nuova definizione che riguarda la rete, no? L'algoretica è un termine che è nato qui in Italia. Diciamo che poi alla fine anche l'impiego dell'intelligenza artificiale è una questione di etica, no?
Ma certo, tutto è questione di etica nella comunicazione. Quindi anche l'impiego di queste nuove tecnologie. Il problema è che ultimamente l'asticella si è abbassata non poco, e quindi bisogna avere la forza di rialzarla, o meglio, di porsi come obiettivo quello di tenere almeno per se stessi un'asticella molto alta, di essere,
ecco,
molto
Paolo,
esigenti.
Però una cosa ti volevo, è chiaro tutto questo, però diciamo, noi stiamo parlando non di un'intelligenza artificiale di cui si è criticato molto l'impiego, ad esempio in sede giudiziaria, che si utilizzava per elaborare i verbali di un processo, ma stiamo parlando di un'intelligenza artificiale che comunque la radio, fin quando tu la stai utilizzando per fare informazione, è chiaro, anche lì ci vuole un discorso etico, però fin quando rimaniamo in programmi di intrattenimento forse la cosa un po' cambia, no?
Sì, in linea generale sì, certo. Poi sai, noi parliamo di intelligenza artificiale come se fosse una cosa unica. L'intelligenza artificiale ha mille sfumature, mille modalità di essere tale, per cui...
Diciamo che il discorso è sempre quello del mediatore, per esempio del giornalista, quando sta mediando l'informazione c'è la mediazione fra diciamo l'informazione e l'ascoltatore, allora è sempre, continua a essere importante il ruolo del giornalista che deve verificare le informazioni, del conduttore, no? no?
In ogni caso sì, è sempre, come ti dicevo prima, è sempre responsabilità di chi decide di pubblicare qualcosa, cioè di rendere pubblico. Anche tu parlavi del caso dell'ambito giudiziario, ci sarà stato qualcuno che ha deciso che quella realizzazione dell'intelligenza artificiale andava bene, quindi si è assunto la responsabilità di dire che andava bene. No, non è semplicemente... cioè l'intelligenza artificiale che cos'è? Uno strumento o un sostituto? È questo che dobbiamo porci come dilemma fondamentale. Quando può diventare un sostituto, per esempio per trasmissioni leggere o come vogliamo chiamarle, di svago, di intrattenimento, hai delle responsabilità, quando fai informazione ne hai delle altre. E quindi ecco, la preparazione umana rimane sempre il fattore decisivo, deve sempre avere l'ultima parola. E questo non dobbiamo mai scordarcelo, no? Io mi ricordo che tanti anni fa avevo chiesto a un collega di tradurre un articolo in inglese e mi porta una cosa illeggibile e mi dice: sì, ma questo me l'ha tradotto Google, quindi... E quindi cosa? No? Quindi sei tu che ti prendi la responsabilità di dirmi che va
rischiamo
bene.
Rischiamo di fare scoppiare una guerra mondiale se traduciamo male le notizie, Paolo.
Anche, ma anche se qualcuno ce le fa leggere male con un'intelligenza artificiale addestrata per porli in un certo modo.
Va bene Paolo, purtroppo noi siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Al di là di tutto questo discorso che abbiamo fatto, hai qualche ultima considerazione per trarre le conclusioni?
No, direi che ribadisco sempre, ricordiamoci che l'intelligenza artificiale comunque ha una ricaduta umana e che quindi l'intelligenza umana deve essere quella che ha l'ultima parola, sempre. Anche se poi non potremo più, secondo me, interpretare il mondo come abbiamo fatto finora, in base a un certo tipo di comunicazione, ma dovremo studiare e capire come l'intelligenza artificiale cambierà questo modo di essere tutti parte della stessa comunità informativa.
Paolo Morandotti in collegamento telefonico da Arena Po, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a te, buona serata, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il caso OpenAI, prevenire o segnalare? Apriamo il notiziario con un caso che sta scuotendo il mondo dell'intelligenza artificiale e riaccende il dibattito sulla sicurezza globale. Emergono dettagli inquietanti sulla strage di Chambler Ridge, in Canada, dove lo scorso 12 febbraio Jesse Van Wetzelaar ha ucciso 8 persone prima di togliersi la vita. OpenAI ha ammesso di aver individuato e bannato l'account del killer già nel giugno del 2025, ben 8 mesi prima dell'attacco, nonostante lo staff avesse identificato l'uso dello strumento come un potenziale segnale di violenza nel mondo reale. I vertici dell'azienda decisero di non allertare le autorità. La motivazione: l'utilizzo non soddisfaceva la soglia di un pericolo imminente. Una scelta che oggi pesa come un macigno. Mentre la Royal Canadian Mounted Police indaga sul movente di uno degli attacchi più sanguinosi della storia canadese, OpenAI difende la propria policy, sostenendo che segnalazioni troppo generiche potrebbero causare danni involontari, ma promette di rivedere i criteri di allerta. Resta il dubbio atroce: la tecnologia può leggere il male prima che accada, ma chi decide quando è il momento di fermarlo?
Giro di vite nel Regno Unito contro la pornografia online non regolamentata. L'autorità garante Ofcom ha inflitto una multa record da 1.350.000 sterline alla società 8.579 LLC, rea di non aver implementato sistemi efficaci di verifica dell'età sui propri portali. Si tratta della sanzione più elevata mai comminata ai sensi dell'Online Safety Act. L'azienda, che gestisce numerosi siti per adulti, avrebbe ignorato per mesi le direttive sulla protezione dei minori, omettendo inoltre di rispondere alle richieste di informazioni del regolatore. Mentre colossi come Pornhub iniziano a limitare l'accesso nel Regno Unito per protesta contro le nuove leggi, Ofcom tira dritto. Chiunque non protegga i bambini dalla visione di materiale inappropriato deve aspettarsi sanzioni pesanti. Per la società multata scatta ora anche una penale giornaliera, finché non si metterà in regola con i sistemi di verifica dell'identità.
Intelligenza artificiale e geopolitica. Clamoroso forfè al vertice sull'intelligenza artificiale di Nuova Delhi. Bill Gates ha annullato il suo discorso principale all'India AI Impact Summit da poche ore dall'inizio. La decisione arriva travolto dalle polemiche per i rinnovati legami con il caso Epstein, in seguito alla pubblicazione di nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia statunitense. Nonostante il portavoce di Gates definisca le accuse assurde, il miliardario ha preferito fare un passo indietro per non distogliere l'attenzione dalle priorità del summit. L'evento, presentato dal premier indiano Modi e dal presidente francese Macron come un momento cruciale per la democratizzazione dell'IA, vede la partecipazione dei leader di Google, Microsoft e OpenAI. Proprio Sam Altman, capo di OpenAI, ha lanciato un appello urgente per una regolamentazione globale, avvertendo che centralizzare questa tecnologia in una sola azienda o nazione porterebbe l'umanità alla rovina. Mentre l'India punta a diventare un polo globale dell'innovazione con investimenti miliardari, l'assenza di Gates segna inevitabilmente questa edizione del summit.
Robotica e spettacolo, il kung fu degli umanoidi. Chiudiamo il notiziario con un'immagine che arriva direttamente dal futuro e che ha lasciato a bocca aperta centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo. Durante il gala televisivo per il Capodanno lunare, la Cina ha mostrato i muscoli, letteralmente, nel campo della robotica umanoide. Per oltre 3 minuti, una squadra di robot G1, prodotti in serie dall'azienda Unitree, ha eseguito una coreografia di kung fu impeccabile insieme a un gruppo di giovanissimi atleti. Non si è trattato di semplici movimenti meccanici. Questi umanoidi, venduti al dettaglio a poco più di $13,000, hanno eseguito salti mortali all'indietro, brandito nunchaku e roteato spade a pochi centimetri dai bambini, dimostrando una precisione e una stabilità che superano gli standard finora stabiliti dai colossi americani come Boston Dynamics. Oltre alla prodezza tecnica, a colpire gli esperti è stata l'altissima posta in gioco, una dimostrazione di fiducia senza precedenti nella sicurezza di queste macchine, capaci di muoversi agilmente in un contesto di spettacolo dal vivo. Con oltre la metà degli espositori globali di robotica ormai di matrice cinese, Pechino lancia un messaggio chiaro. La sfida per il dominio dell'intelligenza meccanica non è più solo una questione di laboratori, ma una realtà che sta già calcando i palcoscenici più importanti del pianeta.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.